Ma questi temi che ricorrono sono legati sempre a questa idea dello sradicamento, no? Di questa disarmonia. A parte che il silenzio è un prerequisito per la poesia. Il silenzio è qualcosa di necessario, no? Può essere rotto, interrotto da un suono che può essere uno stimolo. Il rumore già è qualcosa che disturba e quindi è una condizione necessaria per poter, diciamo così, creare, no? Per poter scrivere. Il ricordo è inevitabile perché il ricordo fa parte della vita, sia perché negli anni appunto noi cresciamo, ci allontaniamo da ciò che siamo stati, e sia perché molti di questi ricordi sono legati proprio alla mia storia personale, alle mie origini, al fatto di essere nata in un piccolo villaggio dell'Abruzzo, al quale comunque sono rimasta legata in maniera viscerale. Cioè molte di queste poesie sono ispirate a quel mondo, a quel paesaggio, a quei silenzi. Ecco, quello è un mondo silenzioso, è un mondo dove il tempo ha tutta un'altra dimensione, no? E quindi c'è, e forse a volte è anche un modo, no? Per tornare appunto, no, a quella dimensione, e per non perderla, ecco, per non lasciarla sfuggire. La solitudine, anche questa è una condizione necessaria per poter scrivere, per potersi dedicare a questa alla creatività, per poter scavare dentro di sé. Non si può lavorare se non appunto in solitudine. Però non è la solitudine come noi la intendiamo, no? Cioè nel significato che gli diamo, perché poi tutte queste cose, la solitudine, la nostalgia, nel nostro tempo sono spesso eliminate dal nostro linguaggio e dalla nostra società. Rispetto alla nostalgia, per esempio, c'era un articolo proprio il 1° gennaio di quest'anno di Gramellini, no? Su il Corriere della Sera, che appunto lamentava tutta questo ricorso alla nostalgia, basta questo pensare a un tempo passato, eccetera. Ma in realtà la nostalgia, secondo me, come una linfa, come linfa della poesia, come linfa della scrittura, non è quella nostalgia, cioè non è il desiderio appunto di tornare indietro per riviverlo, perché nessuno vorrebbe tornare indietro per rivivere ciò che ha vissuto, perché sa perfettamente che non sarebbe la stessa cosa, ma è un tornare a quello per poterlo fermare, almeno per me, per poterlo fermare, per poterlo fissare. Poi i ricordi sono inevitabili, soprattutto quando via via cresciamo e intorno a noi si fa il vuoto. Si fa il vuoto degli affetti più cari, si fa il vuoto di persone che non ci sono più, e questo è molto evidente quando appunto una come me, che è legata al suo paese, ci torna molto volentieri, però il tornare è spesso motivo di sofferenza, motivo appunto di dolore, motivo di inquietudine. Per farvi avere un'idea precisa di come può nascere una poesia basata sul ricordo e anche sulla nostalgia, c'è una poesia dedicata al Natale, che però non si intitola Natale, però io, per farvi capire come può un sentimento, un'emozione, uno stato d'animo può trasformarsi poi in una poesia, vi illustro qual è la situazione. Questa poesia si intitola Veglia dolorosa, ma in realtà si riferisce ad una vigilia di Natale. Io ho passato quasi tutti i Natali della mia vita a Pennadomo, no? Questa mia Itaca, questo mio Nostos. E non ero andata alla messa di Natale ed ero da sola nella mia casa, una casetta proprio minuscola, piena di ricordi, piena di oggetti che erano appartenuti a persone che non c'erano più. Una serie di oggetti natalizi, quelli che si tirano fuori appunto al Natale, consunti un po' dal tempo, candele un po' spente nel loro un rosso ormai sbiadito, qualcuna screziata da questo avanti Andrè, ti metti nella scatola, togli della scatola, no? E ci sono c'erano una serie di candele che io non accendo mai, che sono candele che avranno 30 anni, 35, che sono appartenute appunto a chi c'era 35 anni fa. E perché non le accendo? Perché se io accendessi quelle candele scomparirebbero, e scomparirebbe anche il ricordo, ma non solo il ricordo, perché i ricordi ce li abbiamo dentro inevitabilmente, ma scomparirebbe proprio tutto quel mondo pieno di persone che oggi non ci sono più. E invece in questa presenza muta e spenta di queste candele io è come se li sentissi tutti accanto a me. Però ecco, questo è, diciamo così, il set, no? Chiamiamolo il set. E quello che io ho sentito, che sento ad ogni Natale in cui mi trovo in questa dimensione, è diventata questa poesia, Veglia dolorosa. Non ho messo via neppure la candela, orfana ormai del suo rosso vermiglio. Allora Natale ci veniva incontro già nelle brume di novembre, perché tanti eravamo. Adesso che si sta facendo chiaro e il gloria delle campane annuncia che è nato, la candela è ancora là, spenta, perché non svanisca nel buio senza alba, ma sciolga le brume del cuore che chiama all'appello ognuno di voi, oggi, benché sia vano. Ecco, questa è ovviamente è una poesia che mi commuove, perché qui c'è dentro tutto un mondo che non c'è più, vi assicuro, un mondo che non c'è più, che non è solo il mondo delle persone, ma è tutto ciò che poi ruotava intorno a queste persone. Poi però ci sono delle poesie, perché la poesia può nascere anche da fatti di cronaca, dolorosi, di sofferenza. Per esempio, una l'ho scritta proprio quando c'è stato l'attentato di Nizza, attentato a Nizza, ed era una sera estiva, era il 14 luglio, no? La festa nazionale francese, quindi in piena estate, con questo le cicale che cantavano e si sentivano dal balcone aperto, e quel suono delle cicale, che è un suono così straordinariamente desiderato, felicemente ascoltato perché rappresenta l'estate, e quindi uno insomma è sempre un suono piacevole, in quella notte, in quella sera mi sembrava invece proprio una stonatura, considerato quello che era successo sulla Promenade des Anglais a Nizza. Preghiera laica: spegnete queste cicale, luccica di lacrime questo loro suono infranto sul quieto lungomare, dilaniato e piombato sul silenzio della nostra sera sgomenta. Ecco, quelle sensazioni, quella sofferenza, quello sgomento che tutti noi abbiamo, anch'io in quel momento ho provato alla notizia di ciò che era accaduto a Nizza, si è trasformato in questo. Ma c'è un'altra poesia, ed è una poesia nata da un episodio tra i più terribili di questo nostro presente, e cioè il Aylan, il bambino trovato morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, ed è un'immagine insomma che ha colpito tutti quanti noi, no? È l'immagine di un'umanità sconfitta da una parte, ma anche della nostra umanità perduta, perché non siamo stati capaci di portare a Itaca, di portare a riva questo figlio nostro anche. Perduto figlio, il prezzo del confine. Al di là del muro di questo lieve inverno, la nostra debolezza cosmica ha capovolto le tue stelle. Poltiglia della storia, la bianca allegria del tuo gabbiano, sulle salite del tuo viaggio inabissato alla frontiera del mondo. Itaca negata. Non troviamo più le parole. In affitto, abusate, dismesse o nuove. Sono naufragate a Bodrum, con te. Nel senso che come si poteva qualificare quello che era successo, cioè non c'erano parole per definire questa sconfitta della nostra umanità dall'altra parte del Mediterraneo, no? Che fa da confine in questo senso.